vacanza con Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone.
Benvenuti a voi, grazie per essere in nostra compagnia. Siete pronti? Siete pronti per partecipare alla lezione della scuola per i genitori, scuola per la genitorialità. Ecco, abbiamo proprio deciso di realizzare con appuntamenti settimanali questo percorso insieme al nostro trainer genitoriale, Alberto Pellai. Ti piace? Trainer genitoriale.
Sembra non so più come ancora più grande di quello.
Mamma mia. Cosa sarà?
Poi si scopre trainer
che è, allora è un trainer genitoriale, perché è medico, è psicoterapeuta, è scrittore, è ricercatore all'università, ma ha fatto tanto allenamento anche con quattro figli.
Eh sì,
che ormai direi che sono grandicelli.
Siamo quasi ormai,
però tu continui.
Quasi tutti maggiorenni.
Ecco, allora noi stiamo passando punto per punto i principi che hai messo al centro del tuo percorso di recupero dell'autorevolezza genitoriale, del tuo libro che sta avendo un grandissimo successo, Allenare alla vita, 10 principi che possono aiutarci a riprendere un po' il passo, a raddrizzare un po' la rotta. Ogni puntata una sfida. La scorsa puntata addirittura due, abbiamo fatto un compito doppio. Oggi su che cosa lavoriamo, Alberto?
Ma oggi lavoriamo sul tema della velocità. Abbiamo la velocità è un falso mito per quel che riguarda l'età evolutiva. Noi siamo stati genitori, ma direi anche educatori, docenti, mondo adulto che ha accelerato tantissimo la vita dei bambini e delle bambine. È questa cosa, no, di mettere tanta fretta, di adultizzare tantissimo.
Presto che è tardi.
Esatto.
Ecco, sono canto, piccoli, li vogliamo già grandi.
Con questa modalità paradossale, no, che racconta per esempio anche molto bene Matteo Lancini nei suoi libri, e dice: quando sono bambini noi li vorremmo mandare su Marte, gli facciamo imparare il russo, il cinese, la scalata estrema, no? Quindi uno mette nel kit degli attrezzi per la vita l'idea che
esploratori del mondo,
ma neanche astronauta, perché gli astronauti vanno sulla Luna, no? Che girerà tutto il sistema solare. Improvvisamente arriva la pubertà, la preadolescenza, ti dicono: prendo la bicicletta e vado a trovare il mio amico.
Fermo lì. Vengo anch'io.
È troppo pericoloso, ti accompagno io. Ecco, questa cosa qua
destabilizza, immagino, anche i ragazzini.
In un modo incredibile. Quindi, da una parte, noi continuiamo a comunicare loro che vogliamo una velocità assoluta in tutte le cose in cui devono performare molto bene, devono diventare veramente, veramente competenti. Dall'altra parte, nelle zone di autonomia, che non sono performative, ma sono più legate alla capacità di saper stare al mondo, poi rallentiamo tantissimo, e dentro a questo generiamo un caos che non fa bene.
D'altronde il mito della velocità ha contaminato un po' tutto, no? Della vita dei nostri ragazzi e della nostra. Gli stessi strumenti tecnologici hanno probabilmente contribuito a rendere tutto molto facile, tutto accessibile in un tempo super veloce, e in qualche modo il mito della velocità va un po' a braccetto con un altro principio educativo del terzo millennio che tu approfondisci nel tuo volume Allenare alla vita, ovvero l'eccesso di soddisfazione, gratificazione istantanea, il tutto subito, in cui tutti, grandi e piccoli, ci troviamo proprio immersi.
È proprio così. Partire la gratificazione istantanea, che è una grande nemica della crescita, perché la crescita di per sé è un investimento sul medio e lungo termine, darsi parecchio da fare oggi nella lentezza, nella pazienza, per poi generare un raccolto che arriverà fra un po', mentre noi siamo affamatissimi di
mi viene in mente il fast food, no?
Tutto immediatamente. Pensate anche il discorso relativo alle tecnologie, ma noi fino a 20 anni fa, per connetterci, dovevamo fare delle fatiche terribili, fermarci, stare davanti a un computer, prendere la linea, c'era quel rumore di fondo che ti diceva che stava cercando di entrare in linea, no? Era tutta un'attesa, e già quell'attesa ci sembrava una cosa veloce, no? Dopo 20 anni noi non tollereremmo in nessun modo, no, quell'attesa, perché ormai abbiamo tutto immediatamente, e quando ci troviamo sconnessi ci viene un'ansia terribile di non essere sul pezzo, di perdere pezzi. Ecco, questo la gratificazione istantanea che noi riceviamo dalle nostre vite online, ti basta fare proprio un tocco e immediatamente arriva una risposta. Visto che tu sei un programma di salute, parli con i pediatri e ti dicono: il genitore mi manda un WhatsApp comunicandomi che il bambino ha 3 lineette di febbre, io lo vedo, capisco che non è un'urgenza o un'emergenza, lo metto lì e poi risponderò. Il genitore vede la spunta blu, quindi vuol dire che il pediatra ha letto il messaggio, non vede il pediatra che sta scrivendo la risposta e immediatamente manda un altro WhatsApp e un messaggio di rinforzo. È chiaro, no, che in questo meccanismo è come se tutti fossimo dentro a un frullatore, tutto diventa azione e reazione, mentre la complessità del funzionamento della mente degli esseri umani non è nello schema azione e reazione, ma azione, elaborazione, significazione, risposta. La risposta non è un'azione automatica, ma è un lavoro complesso dove noi rimaniamo sospesi in un tempo che chiede competenze cognitive e che poi ci fa elaborare qualcosa che non è semplicemente reattivo, ma è caricato di funzionamenti, competenze, significati che il nostro cane, per esempio, non può mettere in gioco, mentre noi sì, ritorniamo ad essere umani un po' più complessi, un po' più rallentate.
È faticoso, eh? Al tempo di oggi è molto faticoso.
È molto faticoso,
no,
proprio
fare
questo,
proprio,
no?
Prendersi il tempo, aspettare, dare il tempo che passino tutte queste fasi e poi dall'azione segua poi, dopo tutta una serie di processi, idee, il risultato, la risposta,
esatto,
o quello,
cioè,
che sarà.
Riprendiamo il tema della lezione scorsa, della scorsa settimana. Pensa ai gruppi WhatsApp di noi genitori, sono davvero gruppi che diventano pericolosissimi.
Ma io sono molto felice di non avere più figli che mi coinvolgono in gruppi WhatsApp di genitori.
Cosa accade lì dentro?
Perché è una grande fatica, è un lavoro in più. Io vedo le mie colleghe, le mie amiche giovani che sono in questi gruppi e rubano una bella fetta, no? di energia, perché poi ciascuno poi in questi gruppi ha un po' un suo ruolo, no? Ci sono come delle maschere, quelle della commedia dell'arte. C'è quello che si arrabbia spesso, c'è quello che denuncia, c'è quello che invece cerca di mettere pace. Va bene, ma poi su questo tema torneremo, ma io ci tengo, Alberto, a far ascoltare un breve estratto dal tuo capitolo sulla velocità, che già immagino scatenerà reazioni, diciamo così, tra gli ascoltatori e tra i tuoi discenti, tra i tuoi allievi. Andiamo.
Apparentemente i compiti su Classroom sono di grande utilità, perché evitano di far perdere il tempo della dettatura e spiegazione in classe. Concretamente però ci si accorge che quel tempo risparmiato si trasforma in tempo che tutti i pomeriggi gli studenti devono spendere nelle chat di classe per fare da soli esattamente quello che veniva fatto dal docente in classe. Ora, ragioniamoci su. Forse la realtà è che quando hai 12 o 13 anni ti serve, e molto, avere un adulto che spenda del tempo per spiegarti e farti comprendere il compito che ti vuole assegnare. Può anche consegnarti un foglio che contiene il medesimo messaggio per iscritto, ma è nella relazione diretta con lui o con lei che riesci davvero a centrare l'obiettivo. Certo, la consegna del messaggio per iscritto o su piattaforma è molto più veloce, ma quella velocità, quando sei ancora in preadolescenza o prima adolescenza, rischia di non tradursi in un vantaggio concreto.
Tornerà a settembre però anche il diario scolastico, questa è una decisione del ministro Valditara che abbiamo già commentato a nostro tempo e che ti trova, immagino,
sì,
concorde.
Io credo che quell'affermazione del ministro, fatta diventare poi un'indicazione per la scuola secondaria di primo grado, sia totalmente in continuità con quello che stiamo dicendo in questa trasmissione.
E allora noi ci fermiamo e riprendiamo subito tra qualche minuto, vi aspettiamo.
Oggi andiamo a Castro, in provincia di Lecce, a scoprire il Museo Archeologico Antonio Lazzari. È un museo non troppo noto, che però a me piace molto, e mi piace molto a cominciare dalla sua sede, che è quella del bellissimo Castello Aragonese.
Faccio notare agli ascoltatori che magari pensano alla Val d'Aosta come la terra della neve, e in realtà è una regione, soprattutto la valle centrale, quindi la zona di Aosta, è una, diciamo, una valle molto asciutta, molto siccitosa, perché è proprio un fenomeno tipico delle valli interne delle Alpi: le precipitazioni cadono sulle vette, quindi sui crinali alti, ma non nella valle centrale, che Aosta ha la stessa precipitazione di Tunisi.
Basti pensare che questo territorio, che è composto da 9.000 ettari di terreno, accoglie 1,5 milioni di piantoni d'ulivo e rappresenta circa il 23% della coltivazione d'ulivo in Umbria, e per millenni è stato, diciamo, il territorio di sostentamento di molte famiglie.
I Walser erano dei camminatori, dei coloni che, partendo dal vallese, Walser è una contrazione di Walliser, quindi proveniente dal vallese, ha colonizzato quella parte di montagna alpina che nessuno aveva utilizzato precedentemente, quindi si è insediato in alto, molto in alto, e ha saputo farcela dove nessuno prima era riuscito a vivere.
Queste sono le voci di Grand Tour, il programma di Radio 24 che ogni giorno vi porta in viaggio nell'Italia delle regioni.
Una bussola radiofonica per andare alla scoperta delle meraviglie del nostro paese.
Tra borghi, cammini, panorami, percorsi di trekking e itinerari ciclabili, parecchie salite, ma insomma anche qualche discesa.
Grand Tour, viaggi e percorsi nell'Italia delle regioni. Di Valeria De Rosa, Alessandra Schepisi e Silvio Lorenzi. Da lunedì a venerdì alle 12 su Radio 24. In vacanza con Obiettivo Salute.
Ma che registro usiamo qui alla scuola dei genitori, Alberto?
Ma direi, diciamo, il registro vocale, cioè noi ci affidiamo.
Bravo, non riesco mai a prenderlo in faccia. Il registro vocale.
Alla narrazione, cioè è molto, no, nella tradizione degli esseri umani dirsi le cose che riteniamo importanti, dirsele per voce, no? Adesso abbiamo infiniti strumenti elettronici, e se ci pensi la vera rivoluzione è stata proprio questa, che prima avevamo un cellulare che ti permetteva di comunicare, di parlare, di mandare messaggi, quindi di stare fortemente centrato sul valore della parola, e oggi invece abbiamo uno smartphone, non comunichi più ma navighi. Interessantissimo per noi genitori quando i figli ci chiedono: rinnovami l'abbonamento del cellulare. Io dico a mio figlio: interessa, ma non vedo l'ora, no? Guardiamo quanto hai parlato nell'ultimo mese, guardiamo.
Oh,
parlato magari 45 minuti mentre ha consumato non so dirti quanti gigabyte.
Però si capisce che è stato più connesso che non parlante.
Allo smartphone e non a un cellulare, non a un telefono, perché il telefono effettivamente ti permette di comunicare, lo smartphone invece ti permette di navigare. Questo è il registro elettronico.
Ecco, tu nel tuo libro lanci una provocazione. Allora, a settembre ci sarà ancora il registro elettronico, ma si tornerà anche al diario che usavamo noi, dove si scrivono i compiti, i voti, eccetera. Però tu nel tuo libro lanci questa sfida, questa provocazione, questa idea, come possiamo chiamarla? Aboliamolo.
Sì, io fondamentalmente dico possiamo anche lasciarlo là dov'è,
non utilizzandolo.
No, esatto, ma dobbiamo rimetterci soprattutto tra prima dei 14 anni nella posizione di un adulto che nel momento in cui dà alcune prescrizioni, i compiti e le lezioni sono questa cosa qua, si mette in relazione con i ragazzi e le ragazze a cui sta fornendo dei compiti. Vuol dire che se io ti detto, cerchiamo di capire l'importanza del metodo carta matita, tu mi detti i compiti e le lezioni, io ti ascolto, attivo la mia memoria uditiva, intanto attivo la mia memoria grafomotoria, cioè devo scrivere, devo tradurre quello che ascolto.
Le neuroscienze ci aiutano.
Vuol dire che se voi entrate nel cervello di un ragazzo che sta facendo questa operazione,
di quanti anni ha questo ragazzo a cui noi dettiamo il compito?
Allora, io consiglio questa cosa fino alla fine della classe prima superiore, secondaria di secondo
quindi
grado.
Quindi hanno 14-15 anni.
Entro i 15 anni, cioè essere a disposizione, quindi usare un metodo lento, un metodo che spiega, un metodo che mentre io ti spiego costringe te a comprendere, a tradurre in parole, a mettere nel tuo diario, aprire il diario, carta, matita e vedere il lunedì, il martedì e il mercoledì quanto sono riempiti dagli impegni. È un modo per sviluppare una competenza immediata di pianificazione e esecuzione. Stiamo parlando di compiti che vengono messi in atto dalla corteccia prefrontale, che è una corteccia poco sviluppata prima dei 15 o 16 anni e che è come un muscolo che va allenato. E quindi servono tanti esercizi lenti di allenamento, e questo è proprio quello che facciamo se rallentiamo le operazioni. Mentre se tu dai già tutto è come col navigatore, cioè l'esperienza secondo me più simile è che quando tu vuoi andare in un posto e attivi il navigatore ti porta là proprio al momento perfetto senza fare un errore. Cosa hai imparato tu di quel percorso guardando il navigatore? Nulla. Tu stai guidando, continui a guardare, certo, sulla tua scatoletta, sullo schermo del navigatore, guardi molto meno fuori nel mondo, ma la cosa è che se il giorno dopo devi rifare lo stesso percorso, ti dovrai affidare al navigatore, che certamente è affidabile in termini di traguardo, ma la cosa che ti accade è che non hai acquisito il percorso.
Esperienza.
E altro aspetto è ti devi imparare ad orientare nello spazio, devi imparare a raccogliere gli elementi, no, che sono nel tuo ambiente di vita.
Vabbè, se mi perdo ti chiamo.
No, ma io sono un grande utilizzatore del navigatore, però guarda, proprio un altro esempio concreto che metto nel libro e ha molto a che fare anche con la mia esperienza di papà. Cioè guardiamo che cosa è accaduto nel mondo globale rispetto all'insegnamento della geografia. Per me da bambino, e questo era un metodo ultra vintage, c'era la grande carta geografica, sì, la canna di bambù che avevi in mano e la maestra che ti diceva regione per regione e di localizzare le città. Ora, era un lavoro mnemonico apparentemente faticosissimo. Uscivamo tutti dalla quinta elementare capaci di localizzare in ogni punto del mondo quelle cose che ci avevano fatto studiare con questo metodo apparentemente vintage.
Proprio in ogni punto del mondo? No. In qualche punto del mondo.
Dove era il Brasile? Sì, ci andavamo sapevamo, a colpo sicuro. Sì. Ora, prova a chiedere a uno dei nostri figli di dirti in quale regione si trova Matera oppure Campobasso oppure Asti, e quello che scoprirai è che davvero sono scollocati. Non lo dico per svilimento nei loro confronti,
assolutamente, neanche
ma
degli insegnanti,
è come se non avessero incorporato una mappa mentale che geolocalizza internamente quelle cose che loro hanno immediatamente la possibilità di geolocalizzare attraverso una domanda su un motore di ricerca. Ci dobbiamo domandare: è un vantaggio o uno svantaggio questo per le loro vite? Io rimango a volte quando parlo con i miei figli sconcertato perché chiedo.
Hai ripristinato a casa, in cucina di nuovo
molti giochi, ecco, dove piano piano abbiamo proprio reimparato.
E dai, adesso sappiamo dov'è Urbino.
Urbino, per esempio, lo sappiamo localizzare.
Alberto, allora adesso a proposito di velocità rallentiamo un attimo e andiamo al consiglio di lettura. C'è in ogni puntata, e quindi in cui tu inviti un libro per i genitori o per i ragazzi o per da leggere insieme e di cui discutere, potrebbe essere anche un'ideuzza, no?
Sì, questo è un libro in questo momento di enorme popolarità perché il suo autore in realtà è un autore bestseller e ha scritto un libro che è davvero tanto parallelo ad Allenare la vita, cioè ha un approccio diverso perché è fatto da molti piccoli quadretti, molte piccole vignette ispirate a fatti che sono avvenuti e che sono stati raccontati dalla cronaca, oppure a fatti e incontri direttamente avvenuti nella vita dell'autore, che è il noto psichiatra Paolo Crepé. Il libro si intitola Mordere il cielo, è pubblicato da Mondadori ed è davvero una sorta di antologia di micro situazioni in cui lui ci fa riflettere su che cosa stiamo perdendo dentro alla nostra vita di abitanti.
Ecco, assaggiamolo, diamogli un morsetto, dai.
Non c'è più tempo per crescere un bimbo o una bambina. Abbiamo fretta, dobbiamo vederli passare dal parto, che deve essere il più veloce possibile e indolore, a una configurazione da adulto. Tutto deve accadere in un baleno e possibilmente senza dolore. Insomma, devono sbrigarsi ad assomigliare nel più breve tempo possibile ai loro genitori, anzi, alle chimere dei loro genitori, che nel frattempo si sono infantilizzati. Un'infanzia bullizzata, trasformata in qualcosa di orrendo. L'età evolutiva che corre veloce, che segue ritmi da laboratorio sperimentale, subito, tutto, senza pietà.
Alberto, un brano che parla da solo, molto significativo, ma chi volesse abbinare la visione di un film?
Ma oggi proprio vi consiglio un film, secondo me, di una bellezza rara, si intitola Una storia vera, il regista è David Lynch. È una storia bellissima perché è un uomo che sente di essere un po' al termine del suo percorso di vita e che è litigato con il proprio fratello e da moltissimo tempo, non hanno mai recuperato la relazione, e decide che questo è il momento in cui deve andarlo a reincontrare, deve risistemare le cose. Quindi il regista ci fa vedere che quest'uomo anziano parte con un trattore e si muove con la lentezza di un trattore a coprire tutto il percorso che lo separa.
È poetico.
Dal fratello. È di una poesia incredibile. Questo è proprio un road movie dove, nella lentezza del suo andare, vediamo un uomo che fa incontri, e in ognuno di questi incontri si apre una porta su un ricordo, un pezzetto della propria vita che viene condiviso con la persona che viene incontrata. Quindi noi facciamo
questo. Me l'ero perso, lo vedrò sicuramente. Ringrazio Alberto Pellai, a cui diamo appuntamento alla prossima settimana. Anna Elena Riva in regia, alla parte tecnica, Laura Vanossi in assistenza e redazione. Ci sentiamo domani. Grazie a voi, una buona giornata.